I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando Gesù ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo fra parenti e conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo rimasero stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Una delle caratteristiche del Natale e del significato che il Natale ha, perché il Natale in fin dei conti cos'è? È Dio che decide di farsi uomo. È una... Noi sappiamo che varie religioni presentano il fatto di un Dio che in qualche modo si rivela agli uomini assumendo forme corporee umane, ma l'unica che veramente Dio, rimanendo Dio, si fa uomo è questa, è il Natale appunto. Ma cosa vuol dire che Dio si è fatto uomo? Può dire molte cose. Io colgo una cosa che per me è quella più straordinaria, e che è questa: Dio, facendosi uomo, fa diventare grande tutto ciò che è umano, lo innalza, lo amplia, gli dà un significato enorme, tutto, rende l'uomo il capolavoro assoluto. L'uomo e la donna, quando si parla di uomo, Dio, uomo, donna. Il capolavoro assoluto. E quando parliamo di capolavoro assoluto, vuol dire che è un qualcosa così perfetta che ogni ritocco è solo un, in qualche modo, un togliergli qualcosa. Avete presente alcuni capolavori dell'arte? Non so, mettete la Cappella Sistina, Michelangelo, non so, la Gioconda, Leonardo, oppure Taj Mahal, quello famoso che c'è in India. Tutti questi sono monumenti incredibili, che qualcuno vada là a fargli qualche ritocco perde subito il significato e di valore. L'uomo, la donna, uno, io ormai ho la mia età, è il capolavoro di Dio. Può anche darsi che non funzioni bene, può anche darsi che si rompa, può anche darsi che degenere, ma rimane sempre il capolavoro di Dio. Ve l'ho detto più volte, dire che a Roma il monumento più importante è Urrudere, perché è Urrudere ed è il Colosseo, non significa offendere il Colosseo, significa semplicemente dire che persino Urrudere può esprimere la bellezza originaria di un monumento indimenticabile che è conosciuto in tutto il mondo e che è diventato il simbolo per eccellenza della città di Roma. Una famiglia, la famiglia, è l'altro capolavoro di Dio. Non è che la famiglia è un dato sociologico o culturale, l'ha creata Dio, non c'è niente da fare. E siccome Dio non sbaglia mai a creare, quando lui crea, dopo aver creato tutte le cose, dice: vide che tutto era buono. Quando crea la donna si ferma, guarda e dice, vide che tutto era molto buono. E buono, nell'accezione che aveva anticamente, significa anche bello. I greci dicevano che il bello è buono e buono è bello. Le due cose sono collegate. Per cui la bellezza suprema, io non so, ripeto, sarà per la mia età. Io quando vedo una famiglia, un papà che abbraccia il bambino, la mamma che abbraccia l'altro, che tutti e due si vogliono bene, per me, altro che Cappella Sistina. Lì è il meglio del meglio del meglio del meglio che esista. Non c'è niente di più bello di questo. Niente. È l'assoluta immagine di Dio. Perciò, chi ha dato un valore enorme anche alla famiglia più scombinata, anche alla famiglia più debole, anche alla famiglia più fragile, anche alla famiglia segnata dal male o dalla sconfitta, è Dio, eh? Non siamo stati mica noi, è Dio. Ecco perché noi siamo qui per onorare le famiglie. E più si va avanti, più uno capisce che il centro di tutto. Noi siamo abituati ormai da stagioni in quel senso lì, di dare senso alla politica e tutto. Pensiamo che la politica possa cambiare tutto. Tutto è politica, dicevamo 50 anni fa, 68, più o meno. No, tutto è famiglia. Se le famiglie smettono di mettere al mondo i figli, il mondo finisce. Se l'economia familiare diventa l'economia familiare sana, diventa il modello dell'economia statale, non abbiamo più debiti, eh? Se gli affetti che tengono insieme la famiglia, gli affetti che la legano, diventano il modello della relazione che noi instauriamo con tutti, non c'è più nessuno escluso, eh? Poi c'è tutto il resto, c'è la parte, perché ogni cosa che è luminosa ha anche la sua parte di ombra. Quando tu metti un corpo in piena luce, quel corpo proietta l'ombra. È inutile negare che l'ombra c'è, ma nulla toglie la bellezza di ciò che c'è. E la bellezza suprema è questa. L'uomo, la donna, il bambino, la famiglia. Questa realtà incredibile che quando Dio l'ha creata, ha guardato un modello supremo. Qual è? La Trinità. Padre, Figlio, è quello che noi chiamiamo lo Spirito Santo, che è poi l'amore. Cioè lui ha preso il padre, che è anche madre in questo caso, e il figlio, e li ha uniti tutti assieme in quella realtà straordinaria che è l'amore. E il risultato è la famiglia, che è il capolavoro di Dio. La Chiesa si chiama famiglia di Dio. E allora vedete, più passa il tempo, mi capita spesso di andare in giro anche a parlare nelle parrocchie, parroci, se non è per chi lo sappia chissà che cosa, però se gli serve che vada a parlare, vado a parlare. Io dico sempre, parroci, rispettate i genitori, né? Perché non rispetta più nessuno i genitori, più nessuno. I psicologi hanno sempre qualcosa da osservare, li faccio a me stesso, è giusto. I sociologi lasciano perdere e i maestri insegnano sempre come si fa a fare il papà e la mamma, i preti lasciano perdere, ma guardate che tutti dobbiamo imparare dai papà e dalle mamme. Io ho imparato da mio padre e da mia madre. Io ho imparato che un uomo può essere fedele alla sua donna per tutta la vita e volerle un bene dall'anima. E questo bene aumenta, 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 tal punto che alla fine i figli non gli bastano, 5 ne aveva, non gli bastano, ci vuole sua moglie. Questo è l'amore. Questo è l'amore. E in questo rapporto di fedeltà, che è il capolavoro assoluto, di amore condiviso, di mettere insieme tutto, di vivere nella semplicità di uno stipendio ridotto. E mio padre era sarto, chissà qua prendeva poco, però alla fine quello che mancava dava come soldi ci metteva l'affetto, il buon esempio e tutto il resto. Ma capite che razza di capitale è? Una cosa strepitosa. Noi dovremmo fare veramente un monumento ad ogni famiglia, a quelle famiglie che sono riuscite a fare le cose bene. Ora, attenti, attenti. Sta capitando nei confronti della famiglia qualche cosa che è inquietante, per la quale se una famiglia è riuscita a far bene, oggi per esempio noi ricordiamo, so che la Giuseppina e suo marito Giuseppe fanno 32 anni, per chi non lo sapesse la Giuseppina è quella che suona su di sopra, la maestra del coro, e la ringraziamo, che è un altro che c'è su a cantare, anche lui fa i suoi anniversari, 43. Il fatto che uno riesca non dà a chi è riuscito il diritto di criticare chi non è riuscito. Bisogna avere rispetto per tutti. Sia chiaro. Guai a giudicare. Però, se uno ci è riuscito, è bravo, no? Se uno è riuscito ad andare in cima all'Everest, io non ci andrò mai a Cugnamoia ad andare a dire la verità, ma non ci andrò mai. Non ci sono andato, figurati se ci vado adesso, a meno che mi calino giù con qualcosa, ma non credo che sia probabile la cosa. Però devo essere invidioso di uno che c'è stato su e uno deve dire no. Mi ricordo quel prete poverino, un prete straordinario che ho conosciuto in Bolivia, che era talmente bravo che riempiva la chiesa. E gli altri preti dicevano, e però quello lì dovrebbe anche rendersi conto che mica tutti sono bravi come lui. Fa cos'è? Cassa via la sé perché da lei è meno bravo? Ma si fa becotto i quanti? Si arrangino quelli che vengono dopo. Prendono esempio da lui? Oggi, democratizzare significa abbassare verso il basso il livello perché tutti si sentono a posto. A questo punto non si spiega perché continuano a fare i record di atletica e il record dello sport. Se deve essere democrazia, abbiamo tutti i record. E più nessuno prende 120 milioni perché è bravo da giocare al pallone. Il problema allora qual è? Che quando la famiglia funziona è strepitosa, ha dei risultati impressionanti, riesce a comunicare qualcosa di talmente grande e talmente bello che nessuno riesce a fare questo. Riesce a essere il segno della gratuità, dell'amore che non chiede niente in cambio, del dono di sé, della riuscita, dell'efficacia, di tutto ciò che può essere di bello. Riesce a essere il capolavoro, un capolavoro assoluto. Ed è per quello che, ripeto, noi oggi siamo qui per esprimere la riconoscenza, non per esprimere il fatto che alla fine, ecco, una delle cose, davvero credetemi, una delle cose, dei pericoli della democrazia, che pure è la forma più alta di governo di tutto quanto, e non si discute, ma una delle forme più alte è di abbassare il livello perché tutti ci stiano dentro. Al va mia bene. Non va bene. E spiega perché per esempio la scuola è ridotta così. E allora, se qualcuno riesce, quando io preparo al matrimonio le coppie, dico, però deve capire, mi dicono, a me deve capire che i tempi sono cambiati, oggi c'è il divorzio, c'è questo, va bene, ci sia tutto quello che volete voi. Se la società ha deciso questo, mica lo discuto, mica sono la società io. Mi va bene, però si può vivere bene. Si può riuscire a dare un esempio. Gli dico, tuo papà e tua mamma sono ancora assieme? Sì, allora? Perché parli così? Tu sei più intelligente di loro. Avanti, dimostra che sei più bravo di loro. Altrimenti mi dispiace, sta zitto e impara. Ecco perché, ripeto, oggi Noi ci mettiamo qua davanti per capire che questa cosa che voi vivete ogni giorno, che tutti abbiamo vissuto ogni giorno, che tutti tentiamo di realizzare ogni giorno, perché tutti apparteniamo in qualche modo a una famiglia, anche all'uomo solo, anche alla donna sola, tutti apparteniamo a una famiglia. Noi siamo qui per capire qual è il segreto. E il segreto è che c'è l'impronta, il marchio, il sigillo, l'immagine di Dio in essa. E che basta lasciarla funzionare, funziona. E come se funziona? E come? Perciò, restituire la grandezza che Dio ha voluto dare all'uomo non è emarginare nessuno. Vuol dire semplicemente restituire la grandezza che Dio ha voluto dare all'uomo. Nel Vangelo di Giovanni ci sono due termini per esprimere le qualità più profonde di Dio. Ci sarebbe anche un terzo, Il terzo, che poi sarebbe il primo, è luce, cioè vuol dire verità, luce. Il secondo è vita, zoe in greco. Il terzo è amore. Scusate, prendiamo questi ultimi due, vita e amore. Mi dite qual è un altro posto dove la vita e l'amore sono così pieni come al di fuori della famiglia? Non esiste. Per cui la famiglia è la più perfetta immagine di Dio. Non è il prete, Non è la suora, Gesù non è diventato prete. Era figlio del padre e figlio di Maria. E ha voluto nascere in una famiglia. Il che vuol dire che quella famiglia, vita e amore, e se mette assieme anche il terzo, poi la perfezione, verità, un rapporto fondato sulla verità, quella realtà è la più perfetta. Ora, finisco. E le debolezze, e i crimini, e gli omicidi, e i femminicidi, e gli infanticidi, e tutto. C'è uno, non mi ricordo più chi è, credo che un poeta tedesco, Ölderlin, se ricordo bene, che dice che là dove massima è la perfezione, massimo è il pericolo. Nessuno riesce a essere così feroce come l'uomo quando è cattivo. Nessun animale. Ma perché? Perché nessun animale riesce a essere così buono come l'uomo quando è buono. Una macchina, io dico sempre che Dio, paragonandosi alle macchine, Dio mica ha fatto su dei macinini, ha fatto su delle Ferrari. E una Ferrari, se tu non la controlli, va fuori pista e ti ammazza un sacco di gente. Ecco perché siamo così potenti anche nel male, perché siamo fatti per fare il bene. Perciò, per favore, chiunque scandalizzato da quello che capita ne approfitta per sminuire il valore della persona umana e delle famiglie, sappia che si mette su una china molto pericolosa. Un austriaco con quei baffetti che si chiama Hitler ha detto a suo tempo che a lui non gli piacevano i tedeschi e le tedesche nate con qualche difetto, e ha detto eliminiamoli. Dopo qualche anno sarebbero arrivate le camere a gas per 6 milioni di ebrei. Stiamo attenti, se qualcosa non va, se qualcosa non è bello, ci daremo da fare per renderlo bello. Ma attenti a intaccare quel capolavoro assoluto che si chiama famiglia. Perché lì dentro Dio ci ha messo il massimo del suo ingegno, della sua creatività, della sua bellezza e della sua bontà. Distruggere questo capolavoro di Dio significa offendere Dio. Ecco perché il quarto comandamento dice, ricordatevi i genitori però, perché voi vi siete dimenticati, onora il padre e la madre. proprio perché sono loro l'immagine di Dio che tu hai davanti agli occhi. Grazie a tutte le famiglie e tanti auguri. Credo in un solo Dio.